In altre parole.
Ed eccoci qui, sono le 8:18, terzo appuntamento di questa serie di conversazioni con la nostra ospite Letizia Tomassone, che intanto saluto. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. È stata una via crucis estremamente toccante, no? Quella che si è svolta al Colosseo, tra l'altro dopo 3 anni, venerdì sera, anche per la presenza di 2 donne, Irina, ucraina, e Albina, lei invece russa. 2 amiche con un grande peso sulle spalle, evidentemente. E questa mattina, dunque, con Letizia Tomassone, vogliamo partire da qui, da questa immagine che tutti hanno condiviso, commentato anche criticamente. Molte sono le voci che si sono levate, come dire, in contrasto con questa scelta. Partiamo dunque dall'immagine. Quale significato, a suo giudizio, può assumere la scelta di affidare a 2 donne il compito di portare la croce, al di là, come dire, per il momento, in questa nostra riflessione, del fatto che si tratta di una donna ucraina e di una donna russa? Ma vogliamo partire dalla scelta di 2 donne da parte del Papa o dell'entourage del Papa?
Sì. Grazie. Effettivamente 2 donne, non è la prima volta che le donne sono presenti nella Via Crucis organizzata a Roma, e si cercano dei simboli che possono esprimere l'inclusione anche, no, delle donne sotto la croce. E il corpo delle donne, la vita delle donne ha molto a che fare con la croce. Qualche anno fa Tonio Dell'Oglio diceva: noi attraverso la Via Crucis guardiamo alle croci dei nostri tempi, da cui pendono le donne col loro carico di dolore e di sofferenza. E in questo momento, naturalmente, la guerra in Ucraina è quella che attira i nostri sguardi, ma il corpo delle donne è proprio quello attraverso cui passa di più la violenza che si esprime nel nostro tempo. Vorrei ricordare che qualche decennio fa fece scandalo a New York un'opera d'arte, peraltro, che vi invito ad andare a vedere, che è esposta tuttora nella Cattedrale Episcopale di New York, ed è una crista crocifissa, cioè un corpo femminile sulla croce, perché sulla croce c'è sempre un corpo maschile. Allora Albina e Irina in qualche modo hanno rappresentato invece dei corpi femminili, in questo caso per fortuna sani e forti, che però stanno lì nel luogo della sofferenza e della riconciliazione, nel luogo in cui la riconciliazione passa attraverso il perdono reciproco, il mostrare la propria vulnerabilità. Tutti i termini, tutti i gesti e parole che sono estranei, totalmente estranei alle logiche della guerra e alle logiche di una violenza che invece vuole mantenere le donne nascoste, invisibili. E allora, se noi diciamo, lo diciamo in tutte le forme nelle chiese cristiane, che Gesù sulla croce si identifica con la sofferenza dei popoli, dobbiamo anche chiederci perché un corpo femminile toccato dalla violenza non possa essere messo al posto del corpo di Gesù come un'opera simbolica, un gesto simbolico. Il Papa Francesco in particolare è un Papa che agisce molto attraverso dei simboli forti, che sono anche dei gesti artistici, e attraverso queste rappresentazioni la diversità, tutte le diversità, tutte le esperienze umane possono essere espressione della presenza divina, e possono essere espressione di quella Imago Dei, cioè fatti a immagine di Dio, che spesso è stata negata in passato alle donne. È stata negata proprio dalla teologia classica, ecco.
È tutta la mattina che le nostre riflessioni ruotano attorno al corpo della donna. Questa mattina in rassegna stampa, mi permetto di fare un breve inciso, Tommassone me lo consenta, stamattina in rassegna stampa abbiamo letto una lunga intervista con Nadia Murad, che è questa yazida irachena che ha vinto il Nobel per la pace, che Repubblica incontra con Antonello Guerrera e che ci racconta di quanto il corpo delle donne simbolicamente venga utilizzato come strumento di guerra, con gli stupri di massa, e quindi la sofferenza, il corpo martoriato della donna è uno strumento simbolico di enorme forza e drammaticità, e così come stamattina abbiamo raccontato di altri corpi di donne uccise, bruciate sul rogo, ad esempio durante l'Inquisizione, 60.000 donne uccise, bruciate, che ci racconta Adela Muñoz Páez, che è una storica spagnola che ha pubblicato un saggio in Spagna del quale molto si discute, e ora siamo ancora qui a discutere con la nostra ospite, in altre parole, di corpi delle donne, e appunto con questa donna ucraina e questa donna russa, come lei giustamente ci ha detto, è il corpo delle donne che viene messo in primo piano. Perché per molti questo gesto è stato letto, è stato recepito come scandaloso?
È proprio perché al corpo delle donne è stata negata l'immagine di Dio, cioè i teologi classici, anche padri della Chiesa, hanno affermato che è l'uomo che ha l'immagine di Dio e la donna deve essere sottomessa e subordinata, sta in secondo piano, è invisibile, attraverso il suo corpo non passa la presenza divina, la grazia divina, e quindi effettivamente siamo di fronte a un rivolgimento del simbolico che naturalmente va avanti da molto tempo, direi almeno da quando sono iniziati i movimenti di rivendicazione delle donne dalla metà dell'Ottocento, però la teologia, la religione, la spiritualità fa ancora una fatica enorme a recuperare delle cose che invece ci sono, prima di tutto nei Vangeli, nel Primo Testamento, ma ci sono anche nell'arte medievale, dove invece i corpi femminili sono ben presenti e non sono così evitati o ignorati come oggi, non sono considerati impuri o profani o esterni alla presenza divina. D'altra parte, questo scandalo è legato anche ad alcune rivendicazioni sul ministero delle donne all'interno delle chiese. È chiaro che oggi, per converso, fa scandalo avere delle chiese come le chiese ortodosse, come la Chiesa cattolica, come larga parte del mondo musulmano anche, che discriminano la presenza delle donne nel luogo della guida della preghiera mista. Cioè, mentre all'inizio del movimento cristiano intorno a Gesù e poi nei primi decenni dopo la Pasqua le donne guidavano la preghiera, l'Eucaristia, erano ancora forme tutte fluide, ma insomma donne e uomini erano alla pari, lo vediamo anche nei testi del Nuovo Testamento. E poi velocissimamente nel secondo secolo si arriva già all'idea che le donne possono predicare solo alle donne, possono insegnare solo alle donne, e in fondo le grandi religioni monoteiste del nostro tempo continuano in questa evitazione della presenza autorevole delle donne e della loro parola autorevole.
Ci sarebbero ancora tante cose da dire, intanto il tempo a nostra disposizione sta sfumando. C'era un libro del quale avremmo voluto parlare che si intitola Eretiche, donne che riflettono, osano e resistono, appena pubblicato, magari ce lo lasciamo per domani, però un'ultima battuta io gliela vorrei sottoporre. Queste due donne hanno portato la croce alla meditazione della tredicesima stazione, nella Via Crucis, che è quella che ricorda il momento in cui Cristo viene deposto dalla croce e il suo corpo viene riconsegnato a sua madre. Ovviamente non è una scelta casuale.
Assolutamente, infatti, anche se non possiamo confinare le donne solo nell'atto della cura, dell'accoglienza del corpo morto, bisogna che alle donne sia riconosciuto il loro ruolo di protagoniste, di visionarie, di capaci di coraggio nella vita e non soltanto nella morte o nella malattia o nel subire la violenza. E mi sembra che l'immagine che queste due donne ci hanno trasmesso è anche un'immagine di grande vitalità, perché sono state capaci loro due di perdonarsi e di piangere a vicenda, ecco, di piangere insieme su questa grande tragedia che sta accadendo.
Allora, ci siamo lasciati un appunto per domani mattina, ci fermiamo qui per oggi. Intanto Letizia Tomassone, grazie molte, abbiamo ripercorso idealmente quel pezzo di Via Crucis che hanno visto protagoniste Irina, ucraina, e Albina, russe, a Roma l'altro giorno nei pressi del Colosseo. Le auguro una buona giornata, noi ci sentiamo domani mattina, grazie.
Grazie e buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.